Radio Emilia-Romagna. I protagonisti di oggi.
Speciale Lyrics, seconda serata. Matteo Belli e Luca Matteuzzi. Buongiorno cari ascoltatori. Torniamo a parlare dei protagonisti di Lyrics, la rassegna musicale che anima l'estate bolognese, organizzata da I Martedì del Centro San Domenico con la direzione artistica di Franz Campi. Nella seconda serata, dal titolo Versi diversi, di venerdì 29 giugno 2007, abbiamo incontrato per voi Matteo Belli, un artista dai molti talenti. Regista, autore, sperimentatore della voce, attore, fantasista. Insomma, un personaggio davvero poliedrico. Matteo Belli è nato a Bologna nel 1964 e dopo anni di studi classici e musicali, nel 1986 ha realizzato il suo primo lungometraggio, intitolato Sceneggiatura per un sogno. Ha seguito un corso per tecnico di regia cine-televisiva con la direzione artistica di Nanni Moretti. Ha iniziato a lavorare in teatro come mimo fantasista ed attore ed ha partecipato a moltissime manifestazioni internazionali. Come insegnante svolge anche corsi e seminari di propedeutica teatrale. Come autore ed attore e comico ha ottenuto premi prestigiosi, tra i quali il secondo posto al concorso La Zanzara d'Oro, il secondo posto nel concorso Premio Carlo d'Apporto e il premio della critica al Premio Ugo Tognazzi, Città di Cremona. Negli anni 2001-2002 ha fondato assieme ai collaboratori dell'Associazione Culturale Carrossa il Centro Teatrale per l'Oralità, di cui è direttore artistico.
Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria, col suo marchio speciale disperazione, tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi, per consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità.
Chi è Matteo Belli?
Un artigiano che ha aperto bottega il 19 maggio 1989, una strada pubblica, e in questa bottega cerca di fare teatro e proprio per fini.
Quali sono stati gli artisti che hanno influenzato maggiormente il tuo percorso?
Inizialmente sicuramente ricordo di Dario Fo, che conservavo da fanciullo, che mi ha aiutato molto nell'approcciarmi alla scrittura giullaresca, quindi alla scrittura monologica, soprattutto di una comicità in chiave antica, in accezione antica, un po' come lui ricorda, insomma, nel senso di una comicità intesa come tragedia vista di spalle, quindi possibilmente la ricerca di uno spessore comico che non fosse soltanto il ricatto della risata ogni 20 secondi, la risata poi penso fatalmente piatta, superficiale, ma il senso della costruzione di un discorso, insomma, quindi una narrazione comica. E poi nel lavoro interpretativo sicuramente tanto importante è stato l'esempio di Carmelo Bene, quindi come maestro di una lingua che diventa strumento musicale, che diventa musica, fondendosi con il significato letterale, quindi questa famosa ricerca sua sulla fonetica, sull'espressione musicale della voce parlata.
Come è nato il tuo incontro con il teatro e con la ricerca vocale?
Guarda, adesso questo sembra fatto apposta, però di fianco a me c'è Luca Matteuzzi. Nell'agosto del 1986 vado con il qui presente maestro Luca Matteuzzi a fare una vacanza in Puglia. Prendiamo una casa in affitto, accendo una luce al neon e la faccia che fece quella luce al neon mi fece accendere un'altra lampadina che dello stupore di questa faccia sofferente e molto incerta prima di accendersi, che aveva una valenza, un aspetto stranamente umano. E quindi dopo 3 anni è cominciato il mio lavoro sul mimo antropomorfo e quindi sulle interpretazioni in chiave umana di ciò che umano non è.
Da dove nasce la necessità di fare tante cose così diverse tra loro?
Dalla disperazione. Nasce dal fatto che siccome non viviamo in un paese sano, in cui non basta avere 10, 12, 13, 14, 15 spettacoli che, bontà loro, piacciono alle persone, sono confortate da un esito pubblico favorevole, Se non persegui certi meccanismi di vendita e certi cosiddetti giri, non entri nella distribuzione ufficiale, per cui continui a lavorare e continui ad accettare una serie di sollecitazioni, provocazioni, richieste, committenze come quella di stasera. Troppo tardi per sognare, troppo presto per dimenticare, un recital che nasce dal cortese invito del comune di Calderara a rendere un omaggio alla parola dei cantautori in chiave di lettura concerto. Ripeto ancora una volta, nulla è casuale, quindi evidentemente era un mio percorso quello di dover rispondere a tante sollecitazioni e quindi ampliare a dismisura il catalogo, che ormai è diventato di 27 titoli, 13 spettacoli, 14 letture spettacolo, come tu gentilmente hai fatto notare, in modo eterogeneo e molto diverso. Ecco, è un po' la necessità che diventa virtù, una virtù con la quale si cerca di far fronte da una parte a una sordità del mercato, una richiesta, dall'altra a un overdose quasi inflattiva di offerta nei nostri confronti, alla quale cerchiamo di continuare a rispondere, quindi continuare a produrre.
Qual è per te il rapporto tra il mondo di esperimenti e la terra dove sei nato? C'è qualche connessione tra parola e paesaggio in Emilia-Romagna?
Dell'Emilia-Romagna, vorrei risponderti facendo un piccolo preambolo più generale. Uno dei miei lavori sulla Fonè, per l'appunto sull'interpretazione scenica dei testi letterari, si intitola Il suono del paesaggio, il concerto poetico per voce sola. Questo è un lavoro dedicato appunto alle sonorità che emergono dalla pagina letteraria, poesie che vanno da Foscolo a Zanzotto, dedicata al paesaggio. Per quanto riguarda invece il rapporto con Bologna, non avendo io una lingua mia personale, un dialetto mio personale, perché sono figlio di non bolognesi, nel momento in cui cominciai a scrivere cominciò il grande dramma dell'attore comico italiano, del giullare italiano, che notoriamente si appoggia a una lingua o un dialetto suo personale, con la quale si muove a suo agio, anche didatticamente si utilizza molto nelle scuole di teatro per rompere la barriera con Shakespeare, con gli autori, e quindi dice fammelo nella tua lingua, fammelo nel tuo dialetto. Ecco, io non avendo questo strumento fondamentale, soprattutto della scrittura comica, ho cominciato a rompere le scatole un po' a tanti dialetti diversi, a tante sonorità linguistiche diverse, a tante musicalità linguistiche diverse, e del bolognese ho ricercato quella musicalità che poi si è configurata in forma di Gramelot, per esempio nella ricetta del tortellino e in altri personaggi, che io da bolognese, ma non da locutore bolognese, lo capisco abbastanza bene ma non lo parlo correttamente, ho imitato quasi da estraneo, quasi da esterno, con l'amore per la lingua della terra in cui sono nato è vissuto, ma come uno che aveva un orecchio esterno a questa lingua. E credo che sia più facile a volte, non dico sia meglio, per conoscere la lingua la devi conoscere, ma questo gioco imitativo del Gramelot forse viene meglio da un orecchio leggermente esterno che non da un orecchio interno. È molto difficile, molto più difficile per me fare un Gramelot in italiano che non un Gramelot in giapponese, per esempio, o in bolognese.
Sappiamo che hai lavorato molto all'estero, dove forse sei più conosciuto che in Italia. Come mai si lavora più all'estero che in Italia? È una questione di opportunità che qui vengono offerte o di cosa?
Adesso non so se il mio è il caso addirittura così eclatante di essere conosciuto più all'estero che in Italia, però sicuramente ho conosciuto artisti molto bravi che hanno avuto più successo all'estero, quasi l'hanno mollata l'Italia, soprattutto, guarda, nel campo della cosiddetta visual comedy, cioè del teatro gestuale, che noi italiani abbiamo esportato nei secoli passati, abbiamo fatto conoscere al mondo, tu pensa esperienze del mimo, il valore corporeo del teatro, del linguaggio corporeo della commedia dell'arte. E poi non parlo della commedia dell'arte, ma per esempio parlo di un linguaggio come il mimo, con il quale pure io ho iniziato, si diceva con un amico con il quale abbiamo fatto la trasmissione tanti anni fa con Pippo Baudo, i mimi sono scomparsi dall'Italia, sostanzialmente non si vedono più. Ecco, per esempio ci sono dei mimi che vivono all'estero, proprio per sordità del mondo culturale e del mercato nel recepire addirittura delle forme di linguaggio espressivo.
Dove hai lavorato e quali sono i prossimi progetti all'estero e in Italia?
Beh, in Argentina ho fatto circa 70 repliche a partire dal 1998 al 2003. In Uruguay ci sono andato 5 volte, ho fatto altrettante repliche nel corso di 5 puntate diverse, ho fatto altrettante repliche più o meno in Brasile, in 2 puntate differenti, ho lavorato all'Università di Toronto, in Festival di Spagna. Andavo in Germania quando facevo il mimo, per esempio. I prossimi appuntamenti, dici, in Italia? All'estero non ci sono ancora cose definite. Il prossimo appuntamento in Italia, a parte promuovere adesso questo recital con Luca Matteuzzi dedicato alle parole dei cantautori, ma ci sono 6 repliche delle stagioni di Vivaldi dal 24 al 29 luglio, c'è un istuario di soldati che facciamo con mia moglie Katia Pietrobelli anche lei attrice l'11 di luglio, varie repliche di altri spettacoli. Gireremo con Carlo Lucarelli con il suo Guernica tra il 13 e il 22 di novembre, dal 6 all'8 di novembre sul Teatro d'Usa con il mio spettacolo sulla letteratura giullaresca, e lo stesso Lucarelli deve scrivere per me un monologo sulla strage di Marzabotto che dovrebbe debuttare col nostro centro di produzione organizzato dall'associazione Carussa, Centro Teatrale per l'Oralità, in dicembre, sotto Natale.
Grazie e in bocca al lupo dalla redazione di Radio Emilia Romagna per i tuoi prossimi lavori.
Grazie a voi, grazie.
Parliamo ora con il pianista che ha accompagnato Matteo Belli nel corso della serata dal titolo Versi diversi della rassegna musicale Lyrics. Luca Matteuzzi è nato a Bologna e ha intrapreso gli studi pianistici classici all'età di 8 anni. Nel 1982 si è avvicinato alla musica jazz sotto la guida di Silvano Salviati. Ha frequentato diversi corsi e seminari tenuti da importanti musicisti, tra i quali Sal Nistico e Steve Grossman. Ha frequentato i corsi nazionali di perfezionamento jazz a Siena, tenuti da Franco D'Andrea, pianoforte, e Tommaso Lama, teoria e improvvisazione. Marcello Piras, musicologia e analisi, e Amedeo Tommasi, ear training, e un corso di musica d'insieme sotto la guida di Paolo Fresu. Ha seguito i corsi estivi di alto perfezionamento Alberti Noro, tenuti da John Taylor e Kenny Wheeler. Come è nata la tua passione per la musica e a quanti anni?
Ho cominciato a suonare il pianoforte all'età di 8 anni, seguendo così il corso inizialmente classico, sicuramente spinto dai genitori, in particolare da mio padre, Giorgio, che è tra i fondatori della Dr. Bici Jazz Band di Bologna, insieme a Giardino e tutti gli altri, come lei dico, a suo tempo grande appassionato di jazz, che è riuscito a trasferire a tutti i figli. No, mia sorella non suona, ma gli altri due fratelli sì, Matteo e Marco, Flauto e Sax, e siamo tutti più o meno in attività.
Tu hai studiato con grandi artisti che suonano anche generi musicali diversi, ma qual è quello che senti più tuo?
Sono diverse le fasi, e quindi c'è stato così il periodo della musica classica, soprattutto formativo, poi il periodo della musica leggera, rock, pop, soprattutto aggregativo per le esperienze con il rapporto e gli altri musicisti, e poi folgorato dal jazz ormai più di 20 anni fa a Bologna con Silvano Salviati da prima, e poi in seguito con Franco D'Andrea, e dal 2003 nuovamente folgorato dal passaggio di John Taylor, un pianista molto, insomma, con cui ho instaurato un bel rapporto, che seguo tutte le volte che mi è possibile farlo. Quindi i riferimenti sono cambiati, sono passato dal bop all'hard bop, adesso probabilmente Taylor, e quindi una certa musica europea, un certo stile sempre nell'ambito della musica improvvisata, però di impronta soprattutto europea più che americana.
Quanto hanno influito lo stile e la personalità di artisti come Steve Grossman e Paolo Fresu nella tua formazione musicale?
Hanno influito, sono artisti che ho seguito, ho partecipato a dei loro workshop, delle masterclass, con Paolo Fresu ha diretto un corso molto importante, insomma, di musica insieme, a cui ho preso parte. Hanno lasciato tutti un segno. Non mi sono ancora fermato quindi Taylor è l'ultimo segno, speriamo ne vengano altri, insomma.
Suoni più in Italia o all'estero?
In Italia. Io sono un amante appassionato e sincero della musica, soprattutto della musica improvvisata. L'esperienza con Matteo Belli, la più recente, anche se l'amicizia è molto antica con lui, e cominciò Galeotta fu la musica, perché lui suona la tromba, lui vorrebbe che dicessi suonava la tromba, in realtà suona la tromba, e cominciamo assieme, insomma, il percorso anche della musica improvvisata, L'esperienza con Matteo è un'esperienza strepitosa, molto, molto importante, su terreni a me non particolarmente consueti. Tornando alla domanda, suono soprattutto in Italia, non suono per lavoro, quindi cerco opportunità che mi soddisfino con magari un pubblico attento e una sala silenziosa.
Dove si sono svolti gli ultimi concerti?
Tipicamente appunto teatri, circoli culturali, qualche piazza, non frequento da tempo, ormai da 10-12 anni, i templi del jazz, insomma le cantine, i locali un po' chiassosi che appartengono alla cultura jazzistica, forse ne sono una sorgente, ma ripeto, a volte si è anche un po' costretti a suonare in situazioni non particolarmente gratificanti.
Qual è per te il rapporto tra musica e territorio, tra musica e paesaggio?
Questa è una domanda impegnativa. Prima ho citato Taylor, che insomma affonda le sue radici nell'Europa, nella musica impressionistica, come buona parte poi dei jazzisti contemporanei, pianisticamente parlando, si ispirano ai compositori dell'inizio del Novecento europei, da Verdi, Debussy, eccetera. E lì effettivamente il rapporto col paesaggio, con alcuni colori, è molto forte, è molto difficile anche da realizzare. Temo di non riuscirci, se poi il tuo riferimento al territorio è al nostro territorio in particolare, quindi l'Emilia Romagna, insomma, io sono, al contrario di Matteo, di genitori bolognesi, nato a Bologna, vissuto a Bologna, temo di perderlo ogni tanto nella musica, forse proprio perché i riferimenti stilistici sono un po' lontani.
Cosa c'è nel futuro di Luca Matteuzzi?
Il bisogno di mantenere questa passione il più possibile accesa, attiva, con nuovi spettacoli, nuovi esperimenti e nuovo studio, che è un altro elemento che mi consente, insomma, di mantenere, pur non professionalmente, lo zampino nell'area artistica professionale.
Ringraziamo e salutiamo Luca Matteuzzi e in bocca al lupo per i tuoi prossimi lavori.
Crepi il lupo, grazie a voi.